che veramente in questo momento quel passaggio sapienziale che dice getta il tuo seme sulle acque, e sembrava che trovasse l'avvertimento in questo avvenimento di oggi. E poi un'altra cosa che mi colpiva è che dice quel giorno, cioè quindi connettendo in modo molto forte l'avvenimento di oggi con quanto abbiamo ascoltato ieri, quindi quella grande famiglia di cui ieri parlava, che si raccoglie appunto nell'ascolto, nella parola intorno a Gesù per volontà del Padre, oggi trova una grande dilatazione appunto, un punto tale appunto che non è necessaria la barca, ecco. Però siamo sempre nel quadro della costituzione della famiglia di Dio, diciamo.
Dici, in casa si deve ritornare, si raduna la folla, poi cambia posto, sale sulla barca, quindi sembra chiaro che voglia raggiungere il numero massimo di persone, o comunque dalla posizione della barca poteva parlare in modo più agevole e soprattutto la gente sentirlo, chi voleva sentirlo, quindi una scelta di Gesù e di raggiungere più persone possibili. Mi sembra espresso poi anche nella parabola, quando racconta che questo seminatore appunto riesce a seminare e getta il seme su tutte queste parti di terreno. Qui c'è uno stile, una modalità di Dio, di Gesù, di larghezza, quindi voler raggiungere tutti con questo seme. E poi c'è la particolarità appunto del terreno buono che dice diede frutto. Mi ha colpito molto questa espressione, che poi è anche semplice, dare frutto, quindi questo verbo così importante che dà frutto, cioè quella parte che è caduta su quel terreno buono che dona, e non è semplicemente un seme che cade, si appoggia e basta, ma dà tanto, può dare tanto, 160 e 30 per uno. Quindi è molto bello pensare che il seminatore, quindi il Signore, sappia questa potenzialità, di questa forza, di questo frutto che la parola può dare. Certo, va ascoltata, va accolta, e quindi anche tutti gli sforzi di Gesù sono perché è consapevole di questa forza di bene, di questa parola buona che ha e che vuole donare e che a sua volta porta frutto. Sono meno consapevoli le persone, le foglie, quindi vuol dire dovranno un po' scoprirlo strada facendo, però è radicalmente forte questa sua larghezza, ecco, sia in termini spaziali ma anche quantitativi. Parlo loro di molte cose.
Sono tante caratteristiche, mi sembra, che si possono rilevare dal confronto di questo brano del Vangelo di Matteo con i paralleli di Marco e di Luca. Per esempio Matteo è l'unico che contestualizza così fortemente gli avvenimenti dei giorni scorsi con l'insegnamento di Gesù in parabole conservato nel capitolo 13 attraverso l'espressione in quel giorno, lo stesso giorno in cui Gesù aveva steso la sua mano per indicare chi sono i suoi discepoli, quelli che fanno la volontà del Padre, i quali quindi in questo modo diventano suoi fratelli, sorelle e madri, stende la mano attraverso un gesto del seminatore che sparge ovunque il suo seme. Siamo all'interno, lo vedevamo molto chiaramente, di un scontro molto forte di Gesù con i farisei, anche con gli scribi, una generazione perversa e adultera che cerca un segno, con delle brecce che però Gesù indica presenti nella storia della salvezza, perché abbiamo notato come gli episodi da lui ricordati della predicazione di Giona e della visita della regina del sud mostrino che in realtà quella generazione così adultera e perversa non è in effetti così compatta. Si può aprire una possibilità, può succedere qualche cosa. C'è un seme della parola, che è quello che è portato da Giona, che produce la conversione dei Niniviti. I Niniviti, ascoltando Giona che predica, in poche ore danno dei segni di adesione che vengono recepiti come frutti di conversione. La regina del sud pure è venuta per ascoltare la sapienza di Salomone. Qui c'è più di Giona, qui c'è più di Salomone. Nel linguaggio che Gesù adopera per rivolgersi alle molte folle che lo assediano, c'è la possibilità di questo riscatto dall'interno, cioè il giudizio così severo sulla malvagità della folla, in realtà in pochi momenti si può sgretolare se avviene l'incontro con la parola che spezza quella compattezza e genera vita. Mi pare che sia utile tenere conto di questo contesto anche per non correre subito alla spiegazione che Gesù riserverà ai discepoli della parabola del seminatore, ma per tenerla nella situazione in cui c'è offerta, cioè Gesù si esprime così alle folle con un linguaggio parabolico che poi viene spiegato nei versetti successivi, è il linguaggio adatto per le folle, forse per farsi capire ma anche per non farsi capire, quindi per appunto generare una situazione di cambiamento, di conversione. Mi pare che anche noi oggi siamo invitati a stare con le folle più che con i discepoli, come discepoli riceveremo la spiegazione della parabola di oggi, ma con le folle siamo invitati a cercare di cogliere attraverso le immagini che Gesù adopera l'azione di Dio, che è un'azione misteriosa davanti al rifiuto dei suoi, davanti al peccato, addirittura davanti alla decisione di ucciderlo, perché di questo si è trattato nei testi precedenti. Gesù ancora esce per seminare, esce da una casa. Questa notizia che soltanto il Vangelo di Matteo ci dà al versetto 1 serve molto a chiarire tutto il capitolo 12. In realtà la folla dei discepoli è in casa, e invece fuori ci sono gli avversari, i nemici, quelli che lo respingono, e ci sono anche quelli che in base alla loro appartenenza naturale pretenderebbero una relazione di privilegio, la sua madre, i suoi fratelli. Dentro e fuori diventano le folle dei discepoli, vedremo in seguito del capitolo 13 come la casa diventa il fulcro della rivelazione, che non è per la gente, la rivelazione è per i discepoli, è un'istruzione per loro. Dunque stare un po' con la folla, ascoltare il Signore che parla, che rivolge la sua parola. È molto bello il fatto che se si legge Marco ci si accorge che è soprattutto l'elemento dell'insegnamento che per lui è importante, invece per Matteo è proprio importante soltanto il fatto che Gesù parli, che Gesù apra la bocca, che Gesù comunichi. Non c'è qui un'insistenza su Gesù maestro. È vero che sta seduto come stanno seduti i maestri su quella barca, ma non viene utilizzato appositamente il verbo insegnare, né il termine maestro. Gesù parla, Gesù comunica, questa è l'unica arma di cui dispone per fare breccia nei cuori e per generare un processo virtuoso, che è il processo attivato con i miti e con la regina del sud, cioè la possibilità di un ascolto fecondo, un ascolto che porti frutto e che non sia impedito dai diversi ostacoli, che sono molto numerosi, però l'interesse è che c'è un terreno che dà frutto. Questo discorso del frutto mi pare che nel Vangelo di Matteo diventi decisivo soprattutto per descrivere un passaggio della destinazione del Vangelo dal mondo giudaico al mondo pagano, perché è il capitolo 21 di Matteo che attraverso la parabola dei minori omicidi teorizza questo passaggio. Gesù stesso che dice che il regno viene tolto e viene dato ad altri che possono portare frutto. Questi altri sono i pagani. Ora, anche qui è molto evidente, ancora più chiaro, il contesto nel quale ci siamo trovati nei giorni scorsi. I nemici sono pagani, la regina del sud è una donna pagana, una straniera. Li troveremo nel libro degli Atti degli Apostoli attraverso l'episodio di Filippo, che richiamo alla tradizionale regione etiopica, luogo di provenienza della regina, per indicare che la parola che viene spezzata su quel carro da Filippo, che porta un nome pagano, è destinata ai pagani attraverso quel giudeo proselito che torna da Gerusalemme. In realtà è la parola del Vangelo che corre nella direzione dei pagani. Ora il frutto è l'accoglienza da parte dei pagani della parola portata da Gesù.